Riepilogo molto brevemente quello che abbiamo detto ieri. Abbiamo fatto un quadro storico della nascita della sociologia e abbiamo cercato di spiegare il perché nasca, anche se mi sa che ci siamo fermati a metà strada, tutto sommato, quindi adesso lo esplicitiamo. Allora, il problema qual è? Che cambiano radicalmente i valori di riferimento della cultura. Ovviamente. Cambiano radicalmente, sembra che a un certo punto una mattina si sveglia e dice da oggi in poi cambiamo tutto. L'idea della lezione di ieri era dimostrarvi che questo cambiamento è graduale e avviene per motivi anche, no, piuttosto complessi e che si snodano attraverso i secoli. Da una parte i problemi generati dal protestantesimo, che se poi facciamo in tempo li vediamo in una delle lezioni prossime. Dall'altra la nascita della rivoluzione scientifica, perché quella non l'abbiamo menzionata ieri, ma è abbastanza coeva anche lei. La rivoluzione scientifica è del 1650, grosso modo, quando per quelle strane circostanze del fato si trovano a vivere quasi praticamente contemporaneamente Isaac Newton da una parte e Leibniz dall'altra, che sono i due che ancora adesso non si è capito chi ha inventato il calcolo, no? Perché si sono sempre tirati dietro gli stracci, perché ovviamente uno da una parte e uno dall'altra erano arrivati praticamente alle stesse intuizioni, agli stessi teoremi, e non riuscivano a concepire che questo potesse essere, per cui continuiamo ancora oggi a chiederci: ma è stato più bravo Newton o è stato più bravo Leibniz? Io credo che sia la classica domanda che non ha senso, nel senso che se voi osservate un minimo la storia con un po' d'attenzione, anche la storia della scienza, vi rendete conto che capita spesso che studiosi non particolarmente connessi o addirittura non connessi affatto scoprano cose simili o la stessa cosa nello stesso momento. È quello che si chiama lo spirito del tempo, i tedeschi lo chiamano Zeitgeist, no? Perché vuol dire che la cultura di quel periodo, di quella comunità scientifica, a quel punto è talmente matura per quella scoperta che qualcuno la farà. Non è ci vuole per forza il genio. Basta che qualcuno si concentri su questi argomenti che normalmente in una comunità scientifica vengono messi in evidenza, perché questa è un'altra meccanica interessante da tenere presente. Non è che una comunità scientifica studia tutto quello che può studiare. Una comunità scientifica studia di volta in volta gli argomenti che sembrano più importanti, ma mica è detto che lo siano. Tanto per farvi un esempio corrente, avrete forse sentito parlare della teoria delle stringhe. Ecco. Cominciano a esserci decani della comunità dei fisici teorici che dicono: ho la sensazione che abbiamo buttato 70 anni dentro la pattumiera perché sta teoria delle stringhe non si riesce a portarla avanti. E ce n'erano tante altre teorie che avrebbero potuto essere sviluppate nel frattempo, ma sono state messe da parte perché tutti erano convinti che la teoria delle stringhe fosse quella più geniale. Non so se questo è chiaro. Cioè, il sapere è molto più complesso di quanto non ci sembri. Il sapere non è fatto solo di quello che noi stiamo cercando e di quello che scopriamo, ma è fatto anche di tutto quello che avremmo potuto cercare, ma abbiamo deciso di non cercare. Perché? Perché Sony ha fatto le sue pressioni, perché un qualche scienziato di chiarissima fama ha detto che secondo lui quella era la cosa più importante da fare. Ci sono un sacco di motivi per i quali la gente sceglie i soggetti di ricerca. Non è che il soggetto di ricerca te si presenta con una freccia sopra e dice: ehi, sono io quello che tu devi ricercare. No, tu cerchi quello che in qualche misura ti dicono di cercare, quello che ti viene sotto gli occhi, quello che in qualche modo la cultura nella quale esisti e il momento in cui vivi ti dice, ti suggerisce di cercare. Quindi c'è tanta altra roba che andrebbe probabilmente cercata e scoperta. Noi non sappiamo tutto del mondo, sappiamo quello che abbiamo trovato. E c'è una bella differenza tra questo e l'altro. Quindi, dicevamo, questo radicale cambiamento che si impone sulla scena con la Rivoluzione francese crea delle grosse difficoltà di comprensione. Perché? Perché noi, appunto, interpretiamo il mondo con dei quadri di riferimento, con dei modi, con delle strategie di comprensione che a volte si rivelano sfalsate rispetto alla realtà. Che succede dopo la Rivoluzione francese? Per esempio, come abbiamo visto, c'è un protagonista sulla scena pubblica, che è la borghesia, che non rientra in alcuno dei canoni con i quali si giudicava precedentemente. Se io dovessi usare il sangue, la nobiltà, l'onore, sarebbero tutti valori che con la borghesia non hanno granché a che fare, mentre erano i valori fondanti della società precedente. E ho quindi bisogno di trovare quali sono i nuovi valori. Adesso parleremo anche di cosa sono i valori, anche se lo facciamo in modo un po' compresso, ma insomma, credo che sia importante dirlo. E quindi, avendo bisogno di nuovi valori, avendo bisogno di nuove strategie per combinare questi valori e trarne una qualche comprensione dell'esistente, devo fare una nuova disciplina. Quindi non è che fino ad allora nessuno avesse parlato della società. No. Platone ha scritto le leggi, tutti i filosofi illuministi avevano discusso della società, Rousseau, Montesquieu, D'Alembert, ditene uno, ce ne sono n.000. Quindi non è che di punto in bianco a un certo punto Comte nel 1835 si accorge che esiste la società. Comte nel 1835 propone un nuovo modo di guardare alla società che è diverso da quello della filosofia sociale precedente. Su questo siamo, è chiaro? Ed è in larga misura diverso anche perché si propone di usare delle strategie cognitive diverse, che sono quelle fondate sui dati, come dicevamo ieri, quindi positive. La filosofia fino ad allora non si era mai posta il problema del riscontro empirico, ma la filosofia faceva i suoi sistemi e lì finiva. La sociologia, siccome, come dire, soffre di una, come tutte le scienze umane in quel periodo, soffre di un complesso ancillare, cioè si sente inferiore alle scienze naturali, prende dalle scienze naturali le loro metodologie. E perché si sente inferiore alle scienze naturali? Perché le scienze naturali nel frattempo si sono dotate di un nuovo modo di fare, di un nuovo modo di conoscere, che porta a dei risultati concreti. Tenete presente che, come vi dicevo, la rivoluzione scientifica è del 1650, grosso modo, Galileo, Newton, quella gente lì. Vuol dire che fino al 1650 l'idea che noi abbiamo di scienza, articolata come articolata, con gli esperimenti, con i numeri, le ricorrenze statistiche, tutto quello che noi usiamo, non c'era. No. Non c'era perché prima non c'era proprio il calcolo, cioè la statistica segue alla possibilità di fare certi tipi di conti. E quelli non c'erano, li scoprono Newton e Leibniz nel 1650, quindi fino ad allora proprio l'idea che uno dovesse mettersi a fare, avere delle tabelle numeriche e farci delle elaborazioni proprio non esisteva. Dopodiché l'idea stessa di verificare concretamente se quello che tu pensi poi è vero, idem, non c'era, perché i criteri con i quali si giudicava della verità, diciamo della giustezza o dell'errore di una qualche teoria erano altri. Vi sentite vispi? Posso dirvi qualcosa di un po' più complicato? Ci provo? Proviamo, facciamo una cosa, botta de vita. Allora, il problema del conoscere, per molti versi, è un problema di autorità. È un problema di rimandare, di rinviare a qualche tipo di fonte che giustifichi e, come dire, sostenga ciò che io dico. No? Forse questo, se pensate a quello che diciamo quando al vostro essere qui all'università, vi torna, perché quando noi parliamo di tesi, al momento finale, quando fra poco, no vabbè, voi ancora un po' c'è da stare a fare, insomma, che farete? Discuterete la tesi o sosterrete la tesi? Non so se vi siete mai chiesti perché si usano sti verbi. Si usano perché al tempo, quando è cominciato, diciamo all'inizio, agli albori dell'istituzione universitaria, la tesi era un'affermazione originale. E quindi tu proponevi ai professori che stavano di fronte a te una nuova idea, una nuova ipotesi, una nuova lettura di qualcosa, e la dovevi sostenere, cioè dovevi essere in grado di reggere alle loro critiche, alle loro domande, alle loro obiezioni, utilizzando di norma l'autorità di quelli che venivano prima di te. Il famoso ipse dixit, non so se avete presente, no? Allora, questo è giusto perché Pitagora ha fatto questo tipo di ragionamento, questo è giusto perché Platone nel suo libro X ha sostenuto che tutto questo ragionamento evidentemente vi configura un sistema di autorità. Fino al, diciamo, 1500, nell'università, che esisteva già, come forse vi ricorderete, il modo di sostenere le proprie argomentazioni era fondato sull'autorità dei predecessori. Quindi io dicevo cose che potevo dire perché in qualche modo ricavavo la giustificazione da quello che era successo prima di me. Ci siamo? Perché era possibile questo tipo di ragionamento? Perché in Europa, e qui teniamo presente che stiamo parlando dell'Europa, non sto parlando della Cina e dell'India, che sono tutto un altro discorso e che noi tendenzialmente dimentichiamo, ma che quelli stavano lì avanti da noi da tempo. In Europa, fino al 1500, c'era un'incredibile coerenza della cultura. Nel senso che tutti i popoli europei condividevano un'origine culturale più o meno chiara, che era appunto la discendenza dall'impero romano con una serie di aggiustamenti, una religione, una lingua, tanta roba. E la religione era molto più pervasiva di quanto non lo fosse oggi. Quindi, di fatto, saprete che la patristica e tutta la grande filosofia del 4-500 sono dei modi per adeguare la religione al pensiero razionale che più o meno si stava cominciando a cominciava a prendere forma. Quindi, di fatto, il, come dire, lo zoccolo duro sulla base del quale fare delle asserzioni c'era, e come. Tutti quanti erano d'accordo sui presupposti, che erano Sant'Agostino, i testi, i Vangeli, tutto quello che vi pare, no? Tommaso d'Aquino e compagnia cantante, e sulla scorta di questi testi potevano mettere in atto delle discussioni che non finivano più, tant'è vero che se andate a vedere, non credo, ma potrebbe capitare, la letteratura del tempo, troverete un sacco di satire sui modi di fare dell'università, che c'erano sti studiosi impolverati che parlavano per ore ed ore, stavano a cavillare su aspetti assolutamente, come dire, apparentemente secondari delle affermazioni, eccetera. Vi faccio presente che la Summa Teologica di Tommaso d'Aquino era un manuale universitario. Un manuale. Vuol dire che gli studenti come voi si beccavano la Summa Teologica e studiavano lì. Tanto per farvi capire quanto, no? Noi diciamo di essere molto avanzati, ma a livello di capacità di comprensione e di studio c'è da parlarne, nel senso che oggi, no, 150 pagine già si mette gli stracci freddi sulla fronte, questi si beccavano dei macigni in latino, ma seri, poi manco da dire, che se nessuno si poneva il problema di farsi capire al tempo, scrivevi e basta. Quindi, insomma, c'era evidentemente da discutere, però comunque questi erano i fondamenti comuni, e avendo dei fondamenti comuni si può discutere e mantenere questo modello di, no, accumulazione del sapere. Però, a un certo punto, come vi dicevo ieri, che succede? Che un certo tizio, un frate, cattolico peraltro, un bel giorno va all'abbazia di Wittenberg e appiccica sulla porta un foglio con delle tesi. Questo tizio è Martin Lutero. E succede un finimondo. Perché il gesto di Lutero non è problematico semplicemente per un problema religioso. È di fatto l'unico scisma riuscito in Occidente, ce n'erano stati N prima, ma erano stati tutti sedati in modo più o meno violento, no? La crociata degli albigesi, gli ariani, insomma erano i dolciniani, potete, come dire, sbizzarrirvi, se volete leggere Il Nome della Rosa, se non vi è capitato potreste anche farlo, che è una cosa carina da questo punto di vista. E allora che succede? Invece lo scisma di Lutero funziona, perché si va a innervare, si va a sovrapporre a una serie di esigenze anche politiche che c'erano in quel periodo, e viene quindi abbracciato con entusiasmo da gran parte dei potenti locali, i quali non ne potevano più di avere la Chiesa Cattolica fra i piedi. E io li posso capire in quanto romano, ma viene piuttosto spontaneo sperare che qualcuno mi tolga la Chiesa dei piedi, tanto ormai ho rinunciato a sperarci. Vabbè, comunque, che succede perciò? E perché soprattutto Lutero si incazza? Voi avete presente il mercato delle indulgenze? Un colpo di genio, non si può dire diversamente. Credo che sia comparabile esclusivamente a uno che ultimamente si sta vendendo a pezzamenti di pianeti del sistema solare. Non so se lo sapete, ma ci ha fatto i milioni, tutti a ride, però è vero. Questo, siccome non c'era scritto da nessuna parte che non poteva, ha rivendicato la proprietà di tutto il sistema solare e anche oltre, e vende a pezzamenti di Marte, della Luna, di Venere, e c'è qualcuno che li compra. E quello è bello, perché dice, vabbè, lui è scemo. No, il problema è che c'è quello che gli dà i soldi e dice, mo me vado a fare una fattoria su Giove, ecco. L'idea generale è questa. E più o meno, comunque, come intelligenza è la stessa. Perché che cosa vende la Chiesa col mercato delle indulgenze? Vende un, come dire, un accorciamento di una pena in un posto del quale non si sa granché, che sarebbe il purgatorio, in modo che le anime finalmente possano raggiungere il paradiso. Ora, non so se voi siete ferrati in teologia, non credo, però potrebbe essere interessante sapere che il purgatorio all'inizio non c'è. Cioè Dio, Cristo, non ha mai parlato del purgatorio. Perché non era contemplato, c'erano i buoni e i cattivi. Noi ragioniamo spesso in questo modo un po' drastico, no? È uno schema cognitivo che si chiama out-out e sul quale torneremo. Allora, o eri buono o eri cattivo, per cui il problema non si poneva. Facendo i conti e andando avanti, visto che la religione cristiana sopravvive e diventa sempre più importante, ci si comincia a porre un problema. Chi sono i buoni? Perché i cattivi li troviamo abbastanza velocemente, i buoni meno. Quindi andava a finire che in paradiso non c'era nessuno, all'inferno gente ammucchiata, accatastata. E questa cosa evidentemente non era bella, per cui dai e dai, e nel Medioevo a un certo punto a qualcuno viene un'idea geniale e dice, sai che c'è? Allora all'inferno c'erano quelli proprio cattivi cattivi. Quelli che non si riesce a capire bene da che parte stanno li mettiamo in un posto che si chiama purgatorio. così, no? Scontano un po', però dopo a un certo punto finalmente li accettiamo in paradiso. Ora, io la sto mettendo sul comico, però tenete presente che questo è stato il problema principale della nostra cultura per gli ultimi 1900 anni. Cioè, quelli che non si pongono più il problema dell'inferno e del paradiso siamo giusto noi, e pochi, qualcuno di quelli che è vissuto poco fa. Ma fino a fine 800 il problema dell'inferno e del paradiso era un problema concreto. Prima era il problema, non ce n'erano altri. Ok? Quindi, il momento in cui tu rivoluzioni così radicalmente la visione di questa situazione nella quale andrai è un gesto importante, no? È un gesto abbastanza interessante, anche da un punto di vista culturale equivale al famoso tertium datur. Non è soltanto o buono o cattivo, ma c'è pure quello in mezzo che non si è capito bene, un po' cattivo, un po' buono, no, né carne né pesce, però esiste e devo prendermene, come dire, cura, perché altrimenti diventa una religione che chiude lì, i baracca e i burattini. Ed è talmente importante il fatto che uno voglia andare in paradiso e finalmente raggiunga questo Eden del quale parliamo, che non solo io ho mio zio il purgatorio e già dovrei essere contento perché non è andato direttamente all'inferno ed è un passo avanti, ma sono disposto a fare carte false perché lui in purgatorio ci resti il meno possibile. Che faccio? Prego. Faccio opere pie, quindi intitolo la panchina al parco a mio zio, se ho tanti soldi gli faccio una cappella in chiesa, se ho un po' meno soldi gli faccio un banco in chiesa, non so se avete mai notato, se andate in giro per le chiese vedete, no, che ci sono le targhette, perché? Per questo. Allora, però vorrei ancora aiutarlo, e quindi che cosa succede? Che i preti mi dicono, guarda, tu da solo sei poco, noi abbiamo tutta una struttura alle spalle, piena di monasteri, di sore, di frati, no? Tutta gente che non fa altro che pregare dalla mattina alla sera, e noi, come dire, focalizziamo questa preghiera proprio per tuo zio, purché tu ci paghi. Colpo di genio, assoluto. Tutti accorrono a pagare. Questo è il bello della cosa, no? E questo cosa comporta? Evidentemente delle ricadute economiche. Perché i soldi con i quali pagano sono quelli che poi non vengono dati in tasso ai signorotti, che invece vorrebbero tanto avere qualche moneta in più per farsi gli affari loro. Tutto questo porta, tanto perché lo sappiate, alla costruzione di San Pietro, cioè la strategia del mercato delle indulgenze era fatta proprio apposta perché non si riusciva a pagare San Pietro. Se avete presente San Pietro vi spiegherete quanto potesse essere complicata la questione. Cara gli è costata, ed è costata cara ancora di più a tutto il resto del continente, perché da allora in poi è successo tutto il finimondo delle guerre di religione, quindi insomma guardate un po' dove vanno a finire le cose. Ad ogni modo, che succede? E Lutero, non ragionando in termini economici al momento, ma incazzandosi da bravo cattolico, si ricorda di un tale che si chiamava San Francesco, il quale avreste, immagino, abbastanza presente, visto che no, stava qua dietro, quindi ce l'abbiamo presente, che diceva la povertà, tutte queste cose interessanti e divertenti, che il nostro Papa Francesco sembra aver recuperato, quindi magari staremo a vedere, ma è stato senz'altro una buona notizia. E quindi dice, avete rotto le palle con tutte queste strategie mercantili, è ora di piantarla, torniamo alla purezza delle origini. E attaccano il famoso foglietto sulla... I nobili tedeschi, noi gli pare vero, dice, oh, finalmente abbiamo un modo per levarsi dalle palle il clero cattolico, le tasse ai cattolici, tutte queste cose che non si sopportano, e tutti diventano con anima contenti diventano protestanti. Questo ovviamente cosa comporta? Tutta una serie di conseguenze sulle quali non è il caso di starsi a soffermare nello specifico, in particolare però una sì, rompe l'accordo sull'autorità. Perché improvvisamente gli studiosi, i filosofi, gli scienziati protestanti non possono più andare a citare Tommaso d'Aquino, perché non sono più d'accordo, quello è diventato uno che sbagliava. Non possono più andare a parlare di Sant'Agostino, perché Sant'Agostino era cattolico, non era protestante, quindi non lo possiamo arruolare nelle file dei protestanti. Quindi i protestanti si trovano con un problema di coerenza, e anche i cattolici si trovano con un problema di coerenza autorità, in campo autorità, dell'autorità, perché pure loro non possono spiegare a un protestante che hanno ragione sulle basi di quello che dice Tommaso d'Aquino, perché improvvisamente Tommaso d'Aquino non è più uno sul quale siamo d'accordo, ma è una pietra dello scandalo anche lui. Quindi il principio dell'autorità su cui si era retto tutto il sapere medievale fino ad allora sfuma per colpa di Martin Lutero. Non so se questo è chiaro. Ecco perché poi, 100 anni dopo, arriviamo alla rivoluzione scientifica, perché nel frattempo quelli che dovevano cominciare a volevano continuare a comprendere il mondo si chiedono come facciamo noi a fare un ragionamento che abbia altre basi, un ragionamento che non sia fondato su quello che hanno scritto 1000 anni fa, ma qualcosa di un attimo più, come dire, no? Nel frattempo evidentemente artigianato e tecnologia erano molto progrediti, per cui cominciavano a esistere degli strumenti che da parte loro pure creavano problemi. La lente. No. S'era la lavorazione del vetro era diventata talmente, era come dire, si era complessificata, era diventata talmente accurata da permettere di inventare il cannocchiale. E Galileo col cannocchiale, come saprete, no, ci smonta un paradigma intero, come tramanda perlomeno la leggenda, no? Eppur si muove questo cardinale Bellarmino che guarda queste lucette che non riesce a capire che si tratti, poi tutti quanti si apiano con lui, però pure voi, mettiamoci un attimo nei panni del cardinale Bellarmino, il quale non ha mai sentito parlare di un oggetto come quello che ha davanti, non esiste. Se a voi vi mettono in mano un qualcosa di cui non sapete assolutamente nulla, vi dicono di guardare da una parte, dico, vedi, c'ho ragione io, voi dite, ma che sei scemo? No, la prima risposta che ti viene è quella. Quindi io sono d'accordo che i cardinali hanno tanti difetti, ma nella fattispecie Bellarmino poverino sarebbe stato un po' difficile che rinunciasse a tutto quello che si era pensato fino ad allora, perché di questo parliamo, in nome di uno che gli dava un tubo in mano e diceva guarda le lucette, perché non è così evidente. Anche se le lucette, come forse saprete, erano i famosi satelliti di Giove. E perché era così importante che Giove avesse dei satelliti?
Ruotavano intorno a Giove e non intorno alla Terra. Perché vuole dire che c'era qualche pianeta simile alla Terra?
Sì, più o meno, sì. Diciamo che fondamentalmente entrambe le cose vanno piuttosto bene perché negavano quella che era stata la lettura dei pianeti fino ad allora. Fino ad allora l'idea qual era? Che ci fossero delle sfere che ruotavano intorno alla Terra nelle quali c'erano dei fori, da cui passava la luce del paradiso. Allora un foro con la luce del paradiso non dovrebbe avere degli altri fori che gli girano intorno perché c'è qualcosa che non quadra a quel punto, capite? Quindi se quello non è un foro, bensì è un pianeta come il nostro con la Luna, ecco, allora ho un problema. E questo è quello che vedremo, perché questo è un esempio importante, come cambio di paradigma. Dal sistema tolemaico, per cui la Terra era al centro dell'universo e tutto intorno cose che ruotavano molto, in modo molto consolante, passiamo alla Terra che diventa il famoso ciottolo in fondo a un ramo secondario di una galassia di secondo piano in un quadrante qualunque dell'universo immenso. Insomma, ci abbiamo perso parecchio, se devo essere onesto. Sarà stato un grosso passo avanti per la conoscenza, ma dal punto di vista di rassicurazione e tranquillità e autostima abbiamo perso decisamente un ammontare inaudito. Ma comunque, ad ogni modo. Quindi capite che questi progressi tecnologici aiutano a cercare altre vie, quindi si comincia a dire studiamo la realtà com'è, visto che improvvisamente ci stiamo accorgendo che non è come la vediamo. Che era successo? Avevano scoperto anche il microscopio nel frattempo, e quando avevano cominciato a guardare le cose al microscopio si erano accorti che le cose erano diverse da come le vediamo, no? Le superfici che sembravano lisce non erano lisce per niente. Cose che sembravano omogenee non erano omogenee per niente. L'occhio della mosca crea dei problemi enormi quando lo si guarda al microscopio, perché improvvisamente invece di essere una sfera rotonda e più o meno simile al nostro è sfaccettato con tutta una serie di cose. Quindi che succede? Che in quel momento comincia quella che poi diventa una patologia della nostra cultura, ovvero sia il fatto che non ci fidiamo più dei nostri sensi. Cioè quello che tu sperimenti normalmente è falso. E questo, se ricordate quello che abbiamo detto ieri, è uno dei motivi per i quali il Monte Marcio non viene preso in considerazione. Perché quello l'hanno verificato con degli strumenti, no, poco accurati, probabilmente non sono in grado di capire effettivamente com'è il monte. Ci vogliono le tecnologie contemporanee. Queste tecnologie contemporanee, spesso e volentieri, però, funzionano peggio di quelli che erano i vecchi sistemi di una volta, no? Però lo scarto fra sapere profano e sapere esperto comincia qui, nel momento in cui ci accorgiamo che la realtà non è come ci pare. La realtà ci frega. Se ragioniamo esclusivamente sulla base del portato dei sensi, non riusciamo a capirci niente, perché il sole sembra piccolo, invece se lo guardiamo con una certa attenzione e con un altro strumento, il sole è enorme. Quindi evidentemente i sensi ci truffano, non ci possiamo fidare. Abbiamo bisogno del supporto degli strumenti. Sembra una grossa idea, però se ci fate caso e ci ragionate sopra un attimo, che vuol dire? Vuol dire che improvvisamente non abbiamo più fiducia di noi stessi. Improvvisamente abbiamo bisogno di qualcos'altro che ci dica che abbiamo ragione. Non possiamo più dire, no, secondo me è così. Dovremo dire, secondo me è così, se gli strumenti, se gli esperti, se l'evidenza, se i numeri lo confermano. Che è un po' un problema, anche perché erano 5.000 anni che invece andavamo avanti piuttosto bene nell'altro modo. Quindi oggi come oggi che accade? Che noi siamo molto progrediti, ma siamo progrediti in un modo che non è centrato su noi stessi, ma è centrato sempre di più su altro. che siano i grandi computer che analizzano i big data, che siano i grandi meccanismi, i nuovi meccanismi che riescono a tracciare le connessioni neurali del cervello, che sono in grado di misurare le percentuali di componenti nell'aria, quello che vi pare. Però di fatto noi per prendere una qualunque decisione oggi pare che dobbiamo sentire il parere di altri 50.000 istituti, enti, perché da soli non siamo in grado, non ci riteniamo più in grado di poter fare delle scelte che abbiano una qualche consistenza. E questo, da un punto di vista della vita quotidiana, è problematico. Forse può essere giusto, e su questo io ho dei seri dubbi, ma comunque lo prendo come una possibilità, può essere giusto a livello di grandi scelte, ma a livello di piccole scelte quotidiane è una bella rottura di scatole non essere mai certi, sicuri di quello che si fa. Perché, insomma. Ok, direi che... mi pare che ora è, scusate? 10 rotti, suppongo. Ok, 5 minuti di break. Molto. Allora, chiuso l'aneddoto del baule di Newton, torniamo a quello che stavamo dicendo sulla necessità di queste nuove discipline. Allora, queste nuove discipline, appunto, in qualche misura, come vedete, raccolgono tutta questa serie di spunti e cominciano a farsene anche parte, no? Quindi nel momento in cui la sociologia si chiede come faccio io a dimostrare le mie tesi, è ovvio che la prima cosa che le viene in mente sono le strategie delle scienze naturali, che stavano già andando avanti da 150-200 anni, avevano portato a dei progressi impensabili, perché questo bisogna anche dirlo oggettivamente, no? Quel modo di fare aveva portato a un incremento tecnologico inaudito, tant'è che la rivoluzione industriale ne era il frutto. Quindi, come vedete, le cose più o meno tornano. Quindi l'idea delle scienze sociali qual era? Quella di fare lo stesso tipo di percorso che le scienze naturali avevano fatto per conoscere la natura, per conoscere la società. E quindi volevano formulare delle leggi della società. Dimenticando che c'è una certa differenza tra il mondo naturale e il mondo sociale. Il mondo naturale in qualche misura è, come dire, esiste perché io lo definisco tale. Che vuol dire esiste perché io lo definisco tale?
Non è come lo definiscono.
No, non proprio questo, ma diciamo che lui preesiste alle mie definizioni ed esisterebbe anche senza, cioè una pepita di, che ne so, pirite. Non è che è consapevole di essere una pepita di pirite, né c'è un qualche motivo per cui il termine pirite sia oggettivo, io l'ho dato io perché ha una certa composizione, ma capite che per la pepita non cambia nulla, né cambia sapere se è un sasso è di un certo tipo o di un altro, interessa a noi e noi siamo quelli che creano le tavole degli elementi, creano le descrizioni degli elementi, descrivono gli elementi, danno ordine alla questione, ma altrimenti la natura resterebbe quella che è e se ne fregherebbe. Quindi diciamo che è più malleabile per certi versi ai nostri strumenti di conoscenza. Invece l'essere umano, lui, che io lo definisca o no, lui ha una precisa consapevolezza di sé, non ha bisogno di me che dico che lui è un essere umano, lui lo sa già da solo. So se sta cosa è chiara. E questo vale, no? Non so per il mondo animale quanto valga, perché lì ci sarebbe da discutere, ma diciamo che vale per tutti i mondi, tranne i nostri, nel senso che il gatto non è consapevole di essere un gatto, però comunque è consapevole, secondo me, di essere anche abbastanza paraculo, però a parte questo, diciamo che il mondo sociale ha un altro modo di essere rispetto al mondo naturale. E di conseguenza, avendo un altro modo di essere rispetto al mondo naturale, ed essendo in qualche modo autosufficiente, crea grosse difficoltà a essere sottomesso a delle leggi. Noi infatti oggi come oggi nelle scienze sociali più che leggi parliamo di probabilità. La probabilità da questo punto di vista è utile. Perché? Perché ha sempre una soglia di scarto. Riconosce a monte l'esistenza della possibilità che le cose non vadano così. Anche se noi poi ce ne dimentichiamo, no? E trattiamo le statistiche come se fossero oro colato. Ma le statistiche lo affermano. Uno, affermano di valere per grandi numeri. Quindi il 70% farà A, va bene in generale, ma io non so dire se lei o lui fanno parte del 70%. Il caso specifico sfugge. Quello è il grande problema, no? Quindi questa è una. Poi peraltro, comunque, abbiamo una soglia d'errore. Sappiamo perfettamente che per quanto io possa, come dire, avvicinarmi, c'è sempre un piccolo scarto. Il 99,99 non è la certezza, perché il 99,99% su una popolazione di 10 milioni sono un sacco di persone. Non so se questo è chiaro. Noi con i nostri utilizzi un po' così, diciamo, originali e creativi di questi numeri ne traiamo delle inferenze che ci tranquillizzano, ma il problema è che noi vogliamo essere tranquillizzati, non che gli strumenti e quelli siano lì apposta, siamo noi che usiamo, no? Per esempio, non so se qualcuno di voi è terrorizzato dal volo, spero di no, però tutte le varie statistiche con le quali noi discorrendo, no, parlando del fatto che è difficile cadere con un aereo, anzi è molto più probabile che ti fai male in macchina, e in effetti è vero, perché cade un aereo su 2000, a te de preciso, questo come fa a rassicurarti? Cioè, perché dovrebbe rassicurarti? Cioè, chi è che ti garantisce che non sia il tuo l'aereo su 2000 che cade? Niente, non so se mi spiego. È una questione che tu fai delle inferenze logiche che non stanno né in cielo né in terra, perché non sta scritto da nessuna parte, a meno che tu te metta lì e spunti, eppure lì avrei dei dubbi, ma comunque dice 1999, questo cade, il prossimo, sono salvo. No, non funziona così. Non è accettabile, non vale. Anche perché il fatto che una cosa io non la trovi o non la riesca a dimostrare, non dimostra che non esiste. No, qui c'è un'altra storia che forse avete sentito ultimamente, il cigno nero. Qualcuno ha sentito parlare del cigno nero? Questo è Popper, che è un altro che citeremo perché ha fatto dei ragionamenti interessanti, no? Che cosa dice Popper? Che se io trovo 1000 cigni e sono tutti bianchi, questo non mi autorizza in nessun modo a dire che tutti i cigni sono bianchi, ma autorizza soltanto a dedurre che non ho ancora trovato un cigno non bianco, che è un'altra cosa. Non so se mi spiego. Quindi che io, come dire, reiteri le dimostrazioni, non dimostra niente, me lo racconto da solo, dico vabbè, ho capito, sono 1000 volte che trovo cigni bianchi, saranno tutti bianchi, mi sembra anche abbastanza ovvio, ma non lo è. Tant'è che poi a un certo punto vai in un altro pianeta, vai in un altro continente e trovi il cigno nero, dici, oh cazzo, allora tutto quello che mi ero detto non funziona. Tant'è che, se ci pensate, la scienza all'inizio lo sa benissimo questo, tant'è vero che parte con un procedimento che conoscete, suppongo, piuttosto bene, che è trial and error, prova ed errore. La scienza lo sa benissimo che non è, nulla è detto, no? Tant'è che tutto quello che viene, come dire, conquistato dalla scienza è temporaneo, sappiamo benissimo che potrà arrivare presto o tardi qualcuno che modifica radicalmente la legge che ho appena formulato, che dimostra che è sbagliata, che tutto sommato la migliora o che cambia completamente il quadro di riferimento. Questa è la scienza, ragazzi. La vera scienza è un'attività di comprensione del mondo che sa di essere fallace, lo sa a monte, capite? Quello è il problema. Quindi mi chiedo, come facciamo noi a costruire delle certezze su un'attività che invece sa perfettamente di non essere certa? Siamo noi che sbagliamo, mica la scienza, in generale, probabilmente gli scienziati un po' di più da questo punto di vista. E torniamo alle false certezze di cui parlavamo poc'anzi e di cui abbiamo letto poc'anzi. Comunque, quindi la sociologia si propone come scienza della società, scienza che studia la società attraverso degli strumenti basati sui dati, quindi attraverso un procedimento empirico per molti versi. Siccome siamo in una, come diciamo, una classe abbastanza rapida, nel senso che abbiamo poche ore, non vi sto a fare tutta una serie di ragionamenti che normalmente avrei fatto, diamolo per buono, anzi diamo per buono che non è proprio così. E la definizione di sociologia che invece sarebbe opportuno che teneste presente è la scienza che studia i processi sociali, che è un po' diverso evidentemente dalla società in generale. E la studia, come abbiamo visto, cercando di assorbire, fare proprie i nuovi orientamenti che descrivono la società, quindi i nuovi valori che sembrano essere alla base di questo nuovo assetto sociale. Cos'è un valore? Questo è un argomento spinoso, ma che spererei di levarmi dai piedi abbastanza rapidamente per lo stesso ragione di cui parlavo prima, per non approfondire troppo le questioni teoriche. Però è un argomento che ci tocca piuttosto da vicino a tutti, perché questa è un'altra cosa che forse non avrete presente, ma anche voi avete tutti un set di valori. E il vostro agire normalmente è diretto da questi valori. Uno può averne più o meno, maggiore o minore consapevolezza, ma di fatto tutti noi abbiamo dei valori che ci indirizzano. Quindi cosa potremmo dire prima di tutto? Che i valori sono delle concezioni che orientano l'azione individuale e collettiva. In prima battuta ci può stare abbastanza, no? Però allo stesso tempo i valori sono un oggetto che dovremmo utilizzare un aggettivo che non conoscete per descrivere. Sono un oggetto contraddittoriale. Che vuol dire contraddittoriale? Vuol dire che è composto da aspetti che sono in costante tensione reciproca. Qualcuno mi sa fare un esempio, per esempio, che potrebbe, cosa potremmo descrivere e definire come contraddittoriale? Diciamo che quella potrebbe, probabilmente è una conseguenza del fatto che qualcosa sia contraddittoriale. Sì, diciamo che questo ci potrebbe stare abbastanza, nel senso che nell'oggetto cioccolata, da questo punto di vista, ci sono due cose che sono non scindibili: da una parte il piacere che mi dà a mangiarla, dall'altro le conseguenze fisiologiche che ne derivano, e sono due cose che non posso sanare. No, posso fare la cioccolata light, posso fare la cioccolata senza zucchero, però comunque fa schifo uno, quindi di fatto non sto risolvendo il problema, ma lo cancello. Ma se la mantengo rimane esattamente così. Mi pare una buona idea. Molto...
Per esempio, voler essere sinceri, e magari delle volte magari uno pensa che la sincerità in quel caso è solamente un danno, quindi cioè, in realtà il tuo valore, il tuo principio sarebbe quello di essere sincera, però poi ti accorgi che magari in quel momento
non è il caso. Esatto, sì, esattamente questo. Come vedete, il... Se ci si pensa, sembra una cosa tanto strana, ma la nostra esperienza è ricca di situazioni di questo genere. Quasi sempre noi tendiamo a non essere assoluti. E tant'è che il primo oggetto contraddittoriale, in effetti, è l'uomo. Il problema del purgatorio di prima, da dove deriva? Che l'uomo è buono e cattivo contemporaneamente. Non è, è rarissimo che qualcuno sia tutto buono o tutto cattivo. Non so se vi ricordate Benigni quando parlava dei dittatori del XX secolo, cioè, vabbè, avrà pure sorriso a qualcuno, no? Poi una cosa buona avrà pure fatta, chiunque. È difficile poter pensare a qualcuno come uniformemente feroce. Ecco, magari ci sarà, c'è Pol Pot, c'è Stalin, poi ma so, quattro, no, cinque. Possiamo ragionare su cinque persone che probabilmente erano dei malati di mente? No, a noi interessa ragionare su un numero maggiore. E il numero maggiore siamo noi. E noi siamo bene e male continuamente insieme, e non c'è verso di sanare l'uno o di cancellare l'altro. Resteremo bene e male costantemente in opposizione, quindi un giorno saremo buoni e il giorno dopo forse saremo cattivi. Magari voi pensate che non sia così veloce, ok, dopo qualche anno diventeremo cattivi, ma noi riusciamo a essere stronzi e gentili nella stessa giornata un sacco di volte. Basta fare un minimo di, come dire, autoconsapevolezza, no? Lo sappiamo tutti, tant'è che, se ricordate quel poveretto che è stato crocifisso 2000 anni fa, come diceva uno dei miei autori preferiti, diceva normalmente: chi sono io per giudicare? È vero, chi sono io per giudicare quando anch'io faccio gli stessi errori, quando anch'io ho le stesse mancanze, quando anch'io mi comporto male? Cioè, io potrei giudicare se fossi sempre buono, ma io non sono sempre buono. Posso, io lo dico senza nessun problema. Spesso e volentieri sono uno stronzo, sono cattivo, sono vendicativo, sono meschino. Succede un po' a tutti. Perché? Perché siamo esseri umani. L'essere umano è fatto così. È raro che riesca a essere coerente sul medio-lungo periodo, è raro che riesca a essere sempre gentile, sempre accogliente, sempre tollerante. Non succede. Allora, questo è un modo di descrivere la realtà che è più vicino a noi. Noi non siamo o buoni o cattivi, noi siamo buoni e cattivi, tant'è che il purgatorio è esattamente il risultato della presa di coscienza di questa situazione. Allora, se noi siamo buoni e cattivi, chi ci mandiamo al purgatorio? Quelli che sono un po' più buoni che non cattivi. E ne abbiamo salvati parecchi. Questo è il punto. Non potevano non mettercelo, perché se non ce l'avessero messo sarebbe stato un dramma. C'eravamo San Francesco e Madre Teresa in paradiso, Stalin e tutti gli altri all'inferno, cioè da Stalin a quello che aveva detto una cosa cattiva, una vecchietta un giorno, tutti quanti unanimemente all'inferno. È una cosa che non è comprensibile, chiaramente, no? Quindi noi abbiamo bisogno, nella vita normale, per comprendere quello che noi facciamo, quello che noi siamo, di questo aggettivo, perché questo aggettivo è, guarda caso, quello che risolve la gran parte dei problemi che noi ci creiamo. Perché? Perché la nostra cultura, come vi dicevo prima, ragiona in termini di out-out. La nostra cultura istituisce delle dicotomie, delle opposizioni. Allora c'è anima e corpo, buono e cattivo, bianco e nero, conscio e inconscio. Posso andare avanti per epoche. perché tutto il nostro sapere è fatto così. E questo genere di distinzione, evidentemente, è una distinzione che è apparentemente neutrale, ma non è di fatto neutrale per niente, perché dei due termini uno ci piace e l'altro no. Quindi quando io dico bene e male, non è che sto dicendo che il bene e il male stanno sullo stesso piano, ma il bene è molto meglio del male. Quando io dico anima e corpo, che ci piace o no, quello che sto dicendo è che l'anima è molto meglio del corpo. Quando io dico conscio e inconscio, sto dicendo che sì, c'è pure l'inconscio, ma il conscio è molto meglio. È un modo per dare una rappresentazione parziale ed orientata della realtà. Ok? Laddove noi siamo costantemente conscio e inconscio. Siamo costantemente anima e corpo. Non c'è un modo per separarle queste cose, ragazzi. Pensateci un attimo, no? Allora, io sono imbarazzato e che succede? Divento rosso. Allora, chi è che è imbarazzato? L'anima o il corpo? Se fosse imbarazzata l'anima, dovrei rimanere intatto. Se fosse imbarazzato il corpo, me ne dovrei fregare. Non è vero. Sono innamorato, vedo quello che amo e improvvisamente ho le farfalle nello stomaco, il fiato corto, mi batte il cuore. Chi è che è innamorato? L'anima o il corpo? Come faccio a mantenere queste divisioni? Sono ridicole, capite? Nel sapere io... Chi è che... C'è qualcuno molto innamorato che soffre di questa situazione? No, ah no, sembrava. No, tu, ecco, ti sei quella che c'ha... Come dire? Allora, nel momento in cui io comincio a ragionare un po' più sulla realtà e un po' meno sulle teorie, che sono molto belle ma piuttosto astratte, mi accorgo che di fatto è una situazione... continua questa, ovvero sia che io continuo a testimoniare e a provare situazioni nelle quali non sono in grado di fare queste distinzioni nette che mi sembrerebbero tanto belle. Non so se avete visto Wall-E. Vi ricordate che Wall-E aveva un hobby? Mentre metteva a posto tutte queste cose, faceva la raccolta delle posate di plastica. Vedo che la vostra collega ha ben presente. Allora, aveva giustamente, come tutti noi, fatto, facciamo in linea di massima, quelli che hanno un minimo di tendenza all'ordine, ha fatto due scatolette belle ordinate con le forchette, con i cucchiai e le forchette, no? Poi va a cercare in giro per questa enorme pattumiera che era diventata il pianeta e torna con uno di questi nuovi oggetti che è un po' coltello, un po' cucchiaio, un po' forchetta. Arriva davanti alle scatole e rimane a guardare, sta a fare dicendo: dove lo metto questo? Perché andrebbe bene nei cucchiai, ma andrebbe pure bene nelle forchette. E quindi a un certo punto giudiziosamente lo appoggia davanti alle scatole e dice: vabbè, questo è categoria a parte. E noi siamo costantemente impegnati in quest'opera. Noi facciamo le categorie e ci accorgiamo immediatamente che quello che abbiamo davanti non rientra perfettamente in nessuna delle categorie che abbiamo appena fatto. Perché è unico, ed è tutto unico. Capite? Il problema è che ci stiamo accorgendo che non c'è niente di più o meno orientativamente, ma non ha a che fare con, invece con le categorie rigide con le quali giriamo normalmente noi, no? Eravamo partiti col DNA. Il DNA, da questo punto di vista, è un'altra di quelle grandi scoperte che poi non viene presa in considerazione. Allora, se il DNA effettivamente certifica che ognuno di noi è diverso, come faccio io a pensare a una cura universale? No? È impensabile. Però continuiamo a farlo. E sulla base del DNA cosa ho scoperto? Ho scoperto le impronte digitali, tanto per farvi un piccolo crossover con i colleghi di Narmi. Ma oggi mi sto accorgendo che non sono solo le impronte digitali quelle che sono uniche in me. La retina è unica, il modo in cui cammino è unico, l'impronta del palmo è unica, l'impronta del ginocchio è unica, è tutto unico. Questo è il punto. Cioè, io sono un campionario di cose non ripetute da nessuna parte. Il modo in cui parlo è unico, la calata che uso è unica, il volume... Tutto uguale a me. Stop. Niente di uguale agli altri. No? Quindi dovrei farci i conti con questa, no? Con questa cosa, perché noi siamo tutti unici, ma la nostra cultura si affanna a cercare gli universali. E gli universali sono quelli che valgono per tutti. La rivoluzione francese, se vi ricordate, cosa dice? Liberté, égalité, fraternité, per tutti. E propone una serie di regole, una serie di modi di essere che vanno bene per l'intera umanità. L'illuminismo fa questo. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale noi facciamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla quale prontamente gran parte dell'umanità dice: a noi non ci frega niente perché sono i vostri diritti, non sono i nostri. Come vedete, la cosa torna spesso e volentieri, è un problema continuo. È un problema di opposizione tra un modo di pensare e un modo di essere. Noi non viviamo come pensiamo, e questo è complicato, perché noi viviamo molto più di quanto non pensiamo. E i nostri comportamenti, spesso e volentieri, non sono così razionali, coerenti, logici, freddi, come ci dicono che dovrebbero essere. Noi ci comportiamo in modi un po' diversi, mettiamola così. Perché tutta sta lunga pippa sulla questione del contraddittoriale? Perché parlavamo dei valori. E i valori sono un bel esempio da questo punto di vista. Allora vi racconto un altro aneddoto che mi è capitato l'altro giorno, perché stavo facendo lezione sui valori. Arriva una vostra collega e mi dice: allora io, professore, c'è qualcosa che non va in quello che ha detto, perché io so il mio valore principale è la famiglia, gli affetti della famiglia, gli affetti primari, le relazioni primarie, quindi, però sono anche molto orgogliosa, tant'è che quando ho litigato con mia madre sono andata via di casa. Io ho detto: allora abbiamo un problema, voglio dire, a lei il suo valore più importante qual è? Il suo orgoglio o i beni familiari? E lei: beh, i beni familiari. Dico: allora perché è andata via di casa? Non so se vedete la questione. Abbiamo dei grossi problemi ad accettarci come siamo, perché era evidente che dal punto di vista esterno, per la vostra collega il suo valore più importante è che non le facciano torto, che la sua, come dire, no, il suo prestigio, la sua autostima non venga toccata. Poi dopo, se qualcuno la tocca, può essere un affetto primario, secondario, il portiere, un astronauta, è indifferente, lei unanimemente lo caccia via, come ha fatto. Per cui dico: vabbè, allora, se devo fare una graduatoria in questi valori, la graduatoria vede lei in testa e la famiglia dopo. Purché non faccia niente per venirle contro, perché altrimenti è rovinata. Però il problema è esattamente questo: noi con i valori in che modo ci comportiamo? Sappiamo quali sono i nostri valori? Abbiamo una vaga idea di quali sono questi valori, oppure li viviamo semplicemente di pancia? Perché noi ogni volta che facciamo una scelta stiamo lavorando sui valori, ragazzi. Perché se io riesco a costruire un minimo d'attenzione, con un minimo d'attenzione alle cose, vi dimostro che qualunque piccolo gesto, anche il più stupido, è comunque un gesto che ha un inquadramento valoriale, che viene fatto anche perché rientra in una ottica di valore. Allora, se io questo valore lo conosco un po' meglio, diciamo che sto un passo avanti. Però, ripeto, non è facile. Non è facile perché chiama in causa delle nostre dimensioni profonde il valore. Per questo dico è un oggetto contraddittoriale, perché è sì razionale ma è anche molto emozionale, e non puoi scindere l'una cosa dall'altra. Non solo, ma il valore è anche molto astratto ma anche molto concreto, come dimostra la parola stessa, no? I valori sì sono tutte queste belle cose che ci raccontiamo, ma sono anche lingotti d'oro, sono anche diamanti, sono anche pacchi di obbligazioni di questo genere, no? Quando andate per strada e vedete valori bollati, non credo che vi venga in mente che quello vi dà delle figurine della solidarietà. Vi dà dei pezzi di carta che hanno un valore, ma un valore economico, concreto. Quindi, come vedete, qui di nuovo abbiamo un problema. Concreto o astratto? O convivono? Questo è il problema. Il valore, anche quello ideale, è concreto o astratto? Noi tendenzialmente facciamo finta che sia concreto e che se ne stia lì senza romperci le palle, perché ci fa comodo, perché se dovessimo cominciare a considerarlo concreto poi dovremmo comportarci di conseguenza, il che spesso e volentieri è seccante, no? Perché è molto più comodo non avere dei freni, non avere delle obbligazioni contrarie, non avere gente, no? Dei pesi che ti zavorrano. Però di fatto il problema è esattamente quello. Allora io prendo il valore della convivenza civile, sul quale credo che saremo tutti più o meno d'accordo, no? Il valore della convivenza civile, detto così, è bellissimo. Nella prassi, cos'è il valore della convivenza civile? Un semaforo? Raccattare la cacca del cane? Aiutare qualcuno in difficoltà per strada? Sorridere al prossimo? Sono tutte cose che sembrano apparentemente non correlate, ma che rientrano nel discorso del valore della convivenza. Perché? Perché il semaforo è in qualche misura una strategia che si è messa a punto per far sì che quello che dovrebbe venirti spontaneo, se veramente tu avessi una visione valoriale concreta, ti venga ricordato, in modo che tu, anche se stai un attimo distratto, pensi agli affari tuoi, ti ricordi che in quel caso tu sei tenuto a rispettare l'altro. Questa è l'idea, capite? Allo stesso modo, il rispetto per l'ambiente nel quale vivi, e qui torniamo al discorso che facevamo ieri, dovrebbe essere un problema di valore. Ma non semplicemente in astratto, un problema di valore concreto, perché ci abito io nell'ambiente. Allora, se io sono quell'imbecille che va a buttare la lavatrice davanti al belvedere sulle Alpi, che mi dovrebbero fare? Non so se voi siete andati mai in giro, fate escursionismo. Voi fate escursionismo, arrivate in posti fantastici, c'è qualche imbecille che ha buttato un motorino, un divano, una tazza del cesso, e tu ti chiedi: ma questo, no? quando c'era sta tazza del cesso a casa, ma non faceva prima a portarla a una discarica normale? Se la doveva incollare in macchina, venire in mezzo ai boschi e buttarla qui? C'è da chiedersi quali procedimenti mentali registrino e regolino questa cosa, no? Però di fatto è successo. Quindi quello è evidentemente un comportamento che non ha a cuore la convivenza civile, né è informato su quella che può essere il rispetto alla natura, il godimento estetico di certe situazioni, ma quello vabbè, lasciamo da parte. Però come vedete, tutti questi piccoli gesti non sono gesti insignificanti, sono gesti che mi dicono tanto. Quello che butta la cicca dal finestrino. Ah, io quelli li adoro. Spero che, come dire, se c'è qualcuno ci rifletta un attimo, probabilmente saprete che la cicca dal finestrino è un problema, uno, da un punto di vista ambientale semplice, perché è stato calcolato che noi fumiamo, che ne so, tipo 30 miliardi di sigarette al giorno. Allora dice, vabbè, la cicca è piccola, ho capito, ma tu moltiplicala per 30 miliardi e parliamone di quanto è piccola la cicca. Quindi già buttare una cicca per terra non è una buona idea. Ma se tu la butti accesa dalla macchina, hai ottime probabilità di dar fuoco a un bosco, hai ottime probabilità di dar fuoco a un campo, hai ottime probabilità di fare un gran casino, che è un problema anche per te, brutto idiota, non soltanto per quelli che si trovano, o no, a passare. No, l'altro giorno ci hanno fermato sull'autostrada perché un qualche imbecille aveva buttato una cicca e c'era un inferno di fuoco che avvolgeva l'autostrada fra Magliano e Orte. Quello, basta una cicca piccola, ragazzi. Non serve di andare lì con lanciafiamme, è molto più semplice, butti una cicca se sei quello che sei, senza giudizi ulteriori, e crei un finimondo. Quindi, come vedete, i piccoli gesti hanno dei riflessi valoriali, tutti. Il problema è che noi cerchiamo di far finta che non li abbiano, perché sennò poi diventa complicato vivere, sono d'accordo, non è che io posso ogni volta stare a pormi il problema, che faccio, chi offendo, chi sto toccando, perché non camperei più. Però sarebbe opportuno che ogni tanto il problema me lo ponessi. Allora tu parli con quelli che buttano la cicca dal finestrino e che ti rispondono spesso? Beh, ma poi mi puzza in macchina. Ma saranno pure cazzi tuoi, no? Voglio dire che è un problema mio. Cioè, incendi un bosco così non senti la puzza in macchina. Tu fumi, voglio dire, no? Già non stiamo a fare problemi di fumo passivo per i quali potrei dirti che il tuo fumare comunque mi crea problemi. E vabbè, facciamo finta di niente. Ma almeno farti carico delle conseguenze del fatto che fumi lo vogliamo fare o no? Lo spazio della macchina va bene, lo spazio esterno no, perché la macchina è tua e l'esterno no. Funziona così? Sì, qui funziona così. Quindi bisogna prenderne atto e rendersi conto che lì c'è un valore, come la vostra collega, in qualche misura per lui è molto più importante le cose sue che non tutto il resto. È molto più importante la dimensione privata che non la dimensione collettiva o pubblica. Dimmi.
L'etica?
Esatto, l'etica sarebbe il problema, come si dice. Non a caso tutti ne parlano, ma nessuno l'applica. L'etica sarebbe tutta una serie di norme su come stare insieme. Questo è di fatto.
Ma l'etica deve influenzare il valore?
Teoricamente sì, però il problema, ripeto, il problema è vedere quanto questa etica diventi una cosa vissuta, quanto sia intimamente una convinzione intima e non sia invece un qualcosa che tu dici perché si dice. Facciamo un altro esempio triste, il valore della vita, tutti, no? Battono di gran cassa sul valore della vita senza rendersi conto di qualche piccola difficoltà anche teorica. Voglio dire, il valore della vita, forse non lo saprete, ma è comparso sulla scena all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando abbiamo cominciato a porci il problema del fatto che stavamo sterminando milioni e milioni di maschi adulti, che erano quelli di cui parlavamo ieri, che avevano un loro valore, in nome di condizioni e di situazioni abbastanza discutibili. Quindi ci siamo chiesti, come facciamo a smetterla di fare sto bagno di sangue? Perché due guerre civili in 40 anni, due guerre mondiali in 40 anni sono un po' troppe, anzi 30 se poi vogliamo essere specifici, sono un po' troppe, quindi la questione te la poni. Ok, allora diciamo che la vita è un valore in sé. Su questa affermazione si potrebbe parlare per un semestre. Che vuol dire la vita è un valore in sé? Che tipo di comportamenti mi costringerebbe a prendere questa affermazione? Che faccio con i migranti? Tanto per dirne una. Mi preoccupo solo di quelli che non sono ancora nati? E quindi invece di quelli che vivono me ne preoccupo meno, scelgo chi devo aiutare e chi no, me ne frego in generale, perché voglio dire, nel momento in cui io dico che la vita è un valore, dovrei cominciare a comportarmi di conseguenza, non dovrei pormi il problema del ricacciamo nel mare quelli che stanno arrivando sui gommoni, tanto per dirne una. O dovrei affrontare il problema dell'aborto su un altro tipo di crinale, tutto sommato, no? Perché sì, è vero, la vita che viene è molto importante, ma la vita che già c'è, che vogliamo farne? Posso uccidere in nome della vita? Sì, in America succede spesso. Non so se avete letto che ci sono dei fondamentalisti che vanno a ammazzare i chirurghi che praticano aborti, perché quelli praticano aborti e quindi la loro vita vale meno di quella che viene dalla loro soppressa. Insomma, ci sono tutta una serie di piccoli problemi abbastanza seri correlati con l'affermazione di un valore. L'affermazione di un valore è un problema pesante, come posso dire, no? E noi nella prassi questo grande rispetto per la vita non lo vediamo, difficilmente. Abbiamo il caso Cucchi, tutta una serie di cose che stanno accadendo. Ma se io comincio ad analizzare i giornali alla luce dei valori, ho dei seri problemi a cercare una coerenza di qualche genere, non la trovo. Non c'è verso. E probabilmente è impensabile che ci sia, però anche lì è una questione di gradazioni. Quanto sei coerente, quanto ti avvicini alla coerenza del comportamento che dici di voler rispettare? Che fai per dimostrarmi, in effetti, che tu ci credi? E a volte puoi sbagliare perché succede, ma in linea di massima ti comporti in modo coerente. Questo è uno dei grandi problemi dei valori ed è uno dei grandi problemi della trasmissione dei valori, perché c'è anche questo altro aspetto, no? Voglio dire, noi abbiamo una, diciamo che abbiamo una società e una situazione nella quale più o meno siamo d'accordo su alcuni punti forti, che sono i valori della mia società, no? E come faccio a insegnarli a quelli che vengono? Perché ci sono figli, ci sono generazioni ulteriori, ci sono salti, no? Ecco, non è facile, non lo sappiamo come succede. Sappiamo che accade in un processo che si chiama processo di socializzazione, sul quale ci soffermeremo un attimo perché è piuttosto importante. Però sappiamo anche che la trasmissione dei valori, siccome sono oggetti così complessi, non è semplicemente una questione di raccontarli a qualcuno. Non è che io dico a lui, guarda, c'è il valore dell'ambiente, e dice, ok, perfetto, stiamo a posto. No, io devo fare in modo che lui questo valore lo interiorizzi, il verbo che usiamo è questo, ovvero sia lo renda in qualche misura un criterio d'azione, non dico automatico, ma spontaneo. Che nel momento in cui c'ha la sigaretta in mano, la guardi e dica sì, questa la spengo perché altrimenti fa, o perlomeno manco se ponga il problema e la spengo e basta, so se mi spiego. Questo è il modo, ma come lo ottengo? In linea di massima i valori sono meglio tradotti, meglio trasferiti se messi in pratica. E questo è un punto interessante da prendere in considerazione, nel senso che l'insegnamento, l'educazione, la socializzazione non accadono e non avvengono semplicemente attraverso i libri o qualcuno che ti dice delle cose, ma spesso e volentieri attraverso l'imitazione e il rispetto per qualcuno che le fa. Perché se qualcuno ti dice questa cosa è giusta e lui la fa e magari gli costa pure qualcosa, tu rimani impressionato e dici, caspita, ma allora è possibile. Capita qualcuno che si comporta in un modo coerente con le sue parole, capita pure qualcuno che si comporta in un modo che magari è economicamente negativo. Perché oggi uno dei criteri, come ben saprete tutti quanti, col quale ci muoviamo è una convenienza economica, no? In nome della convenienza economica spesso e volentieri siamo disposti a, come dire, soprassedere a tutta una serie di impegni e di preoccupazioni valoriali. Allora, nel momento in cui tu ti trovi davanti qualcuno che invece sacrifica parte o interamente, perché San Francesco continua a piacerci tanto, perché è una figura che continua a essere così, perché San Francesco è quello che ha fatto la grande rinuncia, ha detto io non le voglio queste cose, me ne vado, sto meglio senza. E in una cultura come la nostra, guarda caso, arriva un papa gesuita, e saprete che i gesuiti non è che, come dire, San Francesco lo apprezzassero molto, che prende come nome Francesco, è un segno interessante. E premetto e chiarisco, io non sono cattolico, mi interessa molto quello che vi accade, perché evidentemente, ma non posso dirmi cattolico, non posso manco dirmi ateo, ma sicuramente non sono cattolico, quindi ve ne parlo da un punto di vista di fenomeni culturali. Il Papa Francesco è un fenomeno importante da un punto di vista culturale, perché una voce di quel genere, di quella statura, che parla a nome di ideali come la povertà e il rispetto reciproco, eccetera, in modo così cogente, facendo cose, perché appunto sta cominciando a punire i cardinali che vanno puniti, sta cominciando a cacciare i manager che vanno cacciati, insomma sta facendo delle cose che sembrano confermare che non solo lo dice ma ci crede. Ecco, uno che si comporta così diventa un fattore di cambiamento importante. Non a caso, speriamo che non faccia che continui a essere coerente così, io me lo auguro caldamente, perché a sto punto non so dove altro sbattere la testa, se devo essere onesto. Però comunque il punto centrale è questo: un comportamento coerente con ciò che si dice o una prassi di vita senza neanche stare a dire cose. Perché è così importante per esempio la famiglia nel processo di socializzazione, vedremo che è l'agenzia principale. Perché tu nella famiglia vivi in un clima nel quale dei valori comunque sono operativi. Non c'è bisogno che tuo padre o tua madre ti dicano cose. Vivere con loro in qualche misura è un'esperienza concreta di quella loro convinzione, perché noi, se ci pensate, quando viviamo, diamo prova di valori. Con i gesti più semplici, col gesto gentile, col sorriso, col chiudere la porta in faccia a qualcuno, anche perché evidentemente c'è anche questo, non è che parliamo sempre di cose belle, no? Però tutto questo, il clima che viene vissuto nella casa, la postura del fisico nel momento in cui si parla con qualcuno, le espressioni del viso, tutto questo è anche un segno di valore, capite? Quindi chi nasce in un contesto del genere, quel clima in qualche misura lo trasferisce in sé, lo capisce, lo trova, come dire, spesso e volentieri omogeneo. Una domanda?
Sì.
Ok, dimmi.
No, volevo dire, quindi i valori e la vita sono quelle, cioè, vengono spesso collegati perché sono due cose imprescindibili?
Ti direi di sì, nel senso che il nostro agire, il nostro vivere è orientato in base a dei valori. Il problema è quanto ne siamo consapevoli, quanto siamo stati autonomi nello sceglierli. Autonomi è una parola un po' impegnativa, ma prendiamola per il momento. Voglio dire, oggi come oggi noi spesso assistiamo a una, come posso dire, un'imposizione mediatica di certi valori, una spinta piuttosto significativa in certe direzioni di comportamento, che può costituire in qualche modo una distorsione o comunque un'imposizione di valori. Io propenderei per una scelta consapevole di ciò che ci importa. E infatti, grazie per la domanda, questo ci introduce a un altro aspetto. Dobbiamo riconoscere che vivendo noi in un gruppo ci troviamo spesso in una situazione di non perfetta coincidenza con quello che ritiene il gruppo, ovvero sia possiamo parlare di due set di valori, uno che è quello del gruppo e che si ritiene condiviso, e sottolineo si ritiene condiviso perché spesso e volentieri non lo è, però diciamo che la percezione della condivisione è importante e che chiameremo quindi set collettivo, e invece uno che è quello nostro personale, che è il set soggettivo di valori. Se sei fortunato, le tue convinzioni coincidono nella gran parte con quelle del gruppo in cui vivi, il che ovviamente è piacevole, perché ti permette di, provare empatia verso gli altri, di vedere che ciò che loro fanno lo faresti anche tu, di sentirti in qualche misura parte di un insieme più ampio. Oggi come oggi questa coincidenza è abbastanza discutibile, è rara. Tant'è che probabilmente la prossima volta faremo una piccola esercitazione di gruppo, singolare di gruppo, e vi chiederò di stilare un elenco di quelli che ritenete essere i valori collettivi della nostra società e di quelli che invece ritenete essere i vostri valori. Perché questo è importante? Perché i valori sono necessariamente disposti in modo gerarchico, altrimenti non servirebbero a niente. Che vuol dire? Vuol dire che i valori sono il modo attraverso il quale noi affrontiamo le situazioni incerte della vita. Dobbiamo scegliere, e la scelta la facciamo con un occhio ai valori, perché altrimenti non sapremo su che base scegliere. Dice, ma io scelgo quello che mi conviene, perché il tuo valore è la tua convenienza. Non è che questo in qualche misura inficia la questione, no? Io posso anche scegliere qualcosa che di fatto non mi conviene, perché ritengo che sia giusta. Quindi, no? Succede. Vi giuro che succede. C'è gente che fa delle cose senza pensare al ritorno economico, senza pensare immediatamente al ritorno economico. Prendete Linux e tutto l'open source che c'è su internet. Perché uno crea un sistema operativo che funziona molto meglio di Windows e lo regala al mondo? È matto, direte voi, perché normalmente la nostra lettura di questi fatti è quella, no? Invece non è matto, è uno che ha dei valori. E c'è tanta gente che ha dei valori ed è disposta a pagare o con la pelle, o con i soldi, o con le perdite, o con i mancati guadagni per quei valori. E ce ne sono molti più di quanto non sembri, ringraziando Dio, anche perché sennò sarebbe una catastrofe. Invece, anche voi, se ci pensate, spesso e volentieri, nella vostra vita fate cose che non sono economiche. Per quanto a noi piaccia raccontarci questa grande storia, questa grande favola dell'economia e del fatto che tutti noi facciamo soltanto il nostro interesse, e vabbè, Nella prassi, noi spesso e volentieri questo non lo applichiamo affatto. Nella prassi ci troviamo ad andare ad aiutare qualcuno senza nessun tipo di ritorno quando avremmo potuto lavorare. Nella prassi andiamo a passare un pomeriggio che non ha nessun senso perché ci fa piacere farlo. Nella prassi siamo disposti a sacrificare qualcosa di nostro per dare una mano a qualcun altro. Non sempre, ma succede. E basta che succeda una volta e già tutto il sistema del pensiero economico va in frantumi. Tutto il mondo del volontariato, tutto il mondo del terzo settore, tutti quelli che, come dire, guadagnano meno di quello che potrebbero, tutti questi, come li spieghi se ragioni esclusivamente in termini economici? Non li spieghi, semplicemente. Pensi che siano stupidi, ma tenete presente che da un punto di vista di comprensione dei fenomeni, l'etichetta di stupido è inutile in un modo ripugnante. Perché una volta che tu hai detto che uno è stupido, non ci pensi più, lasci da parte la questione e prosegui. Invece, spesso e volentieri, quelle questioni non sono un problema di stupidità, sono un problema di tua difficoltà di interpretazione. E se tu ti poni il problema, magari impari qualcosa pensandoci, scopri qualcosa. Il che non vuol dire che non ci siano gli stupidi, abbondano. Però, diciamo che da un punto di vista dello scienziato sociale, è molto più intelligente, è molto più interessante lasciarla da parte come categoria e chiederti perché uno fa una cosa di questo genere, perché qualcuno passa uno o due pomeriggi alla settimana chiacchierando con un malato terminale o andando a far sorridere un bambino che sta poco bene. Che gliene torna? Dov'è l'economia della questione? Allora dovremmo ampliare il termine. Sapete che economia vuol dire gestione ottimale della casa? Pensa dove siamo arrivati. Abbiamo i finanzieri che, come dire, non sanno manco dove sta a casa loro un altro po', quanto, per quanto viaggiano o per quanto poco ci vivono, però di fatto economia vuol dire questo. E una gestione ottimale della casa non è semplicemente un problema di entrate e di uscite. No? Una gestione ottimale della casa è, io la interpreterei almeno anche come uno star bene nella casa. Non so se vi è mai capitato di andare a trovare qualcuno e sentirvi accolti a casa sua, sentire che è una casa dove si vive bene. Ecco, succede. Perché? Perché ci sono delle qualità nel vivere che noi spesso e volentieri non prendiamo in considerazione, ma che poi sperimentiamo. Non serve capire, basta entrare. Ecco. Quella è la bella casa, secondo me, una casa dove si vive bene, non semplicemente una casa dove ci sono i forzieri ricolmi, dove ci sono le bottiglie in cantina, dove il frigorifero è stracolmo, tutte ste stronzate. No, il problema è che devi starci bene dentro quella casa. Quindi anche l'economia non è solo un problema economico, come lo intendiamo noi, è molto più ampio. Allora, se io voglio usare un'economia esistenziale, un'economia estetica per certi versi, posso anche includercelo, anche se il termine è brutto, perché ormai economia purtroppo funziona in un certo modo. Io dico economia e penso a qualcosa, non devo fare uno sforzo mentale per strapparmi da quell'insieme di significati e arrivare a qualcos'altro, no? Però è evidente che dal mio punto di vista quel comportamento che non è economico, però è importante. Ecco perché entra in gioco il valore. Allora, per me è più importante la solidarietà, l'assistenza, la cura o il guadagno economico? Nel momento in cui io vado a passare il mio pomeriggio con i malati terminali, sto facendo un gesto che non è economico, ma che dal mio punto di vista è importante. Ecco dove.
Filosoficamente potrebbe non rispondere ai valori. Cioè, potrei farlo semplicemente perché la natura dell'uomo è egoista e quindi vuole sentire. Cioè, una persona che, non so, passa due ore con un malato terminale vuole sentirsi meglio con se stesso e quindi.
Questa è la retorica corrente, infatti, non a caso, però comunque non è che non sarebbe una visione valoriale, sarebbe un articolarsi del tuo valore dell'egoismo. Il valore c'è sempre, ragazzi, il valore non è bello, il valore è qualcosa che ti fa fare le scelte, tant'è che oggi il problema è quello che ci fa vedere quanto la questione sia controversa, è che noi parliamo perlomeno da 40 anni di crisi dei valori, ma i valori ci sono e sono perfettamente lì, l'egoismo è un valore sul quale non c'è da discutere oggi, non so se mi spiego. Ma è un valore. Il problema è che stentiamo a riconoscerlo come tale, perché da qualche parte dentro l'idea che quello possa essere un valore ci fa schifo. Però è un valore, ragazzi. Quello è il problema, capite? Come la vostra collega che dice io amo tanto mamma, però se mi dice codica la mando a fanculo. Ecco quello, no, bisogna essere coerenti. Se tu c'hai queste cose, tu credi nell'egoismo, ma è un tuo valore. Altrimenti non lo faresti, capite? È vero, scusami un attimo, però, a proposito di quello che diceva il vostro collega, che l'economicismo sta lavorando in questa direzione da secoli, ovvero sia, che cosa fa l'economicismo? Cerca di, come dire, attribuirsi tutti i comportamenti che sarebbero contrari ad esso attraverso una serie di meccanismi e di, come dire, di stratagemmi. E quello dell'egoismo, dell'altruismo travestito da egoismo, è uno di quelli più, come dire, principali, fondamentalmente, no? Però, come dire, è un'opinione. Cioè, non c'è un fondamento oggettivo per il quale è vero che tu lo fai per sentire. E poi, oltretutto, diciamo una cosa. Che c'è di male nel sentirsi bene con te stesso? Cioè, il fatto che tu ti senta bene con te stesso, fino a quanto è egoismo oppure un comportamento naturale? Perché questo è un problema centrale della nostra cultura, ragazzi. Problema che deriva dalle visioni cattoliche del peccato che ci hanno spaccato l'anima da 2000 rotti anni a questa parte. E da cui è nata l'economia. Se volete un altro libro interessante, c'è un tale Serge Latouche, che forse avrete sentito nominare, che è il padre della decrescita felice, quello che parla del fatto che dobbiamo ridurre i consumi, è un tipo interessante, che ha scritto un libro che si chiama L'invenzione dell'economia, che è bellissimo da leggere, e dove dimostra che l'inizio dell'economia è strettamente correlato a un problema, ovvero sia al fatto che il cattolicesimo non è riuscito a dire quanto la cura di sé sia accettabile e quanto sia un peccato d'orgoglio ed egoismo. Di fatto noi abbiamo interpretato ogni tipo di cura di sé come egoismo, e a quel punto cominciava a diventare complicato, perché, come dire, è vero che obbedire a un tuo valore ti fa star bene, questo vuol dire che sei egoista? Capisci dov'è il problema? Cioè, fino a quanto è lecito fare qualcosa perché ti fa star bene, e quando invece questa cosa diventa invece un eccessivo star bene e quindi un peccato di lussuria, goduria e che cavolo ne so, quello che vi può venire in mente? Perché voi ricordate che gli scelti cattolici, gli scelti delle religioni sono quelli che si danno il cilicio addosso, che vanno in giro con gli stracci, che vanno in giro a piedi nudi. Cioè c'è una precisa strategia di annientamento del sé che ha un suo senso, ma perché devo prenderla come modello? Cioè il fatto che io stia bene, come diceva la vostra collega, il fatto che io mangi, che ne so, un quarto di tavoletta di cioccolato perché mi fa piacere, è un peccato di gola? Sarebbe opportuno, no? Capisco che quando ti sei mangiata 5 tavolette di cioccolato magari c'è qualcosa che non quadra, ma perché deve essere il comportamento immediatamente tutto? Quando mangi il cioccolato stai facendo un peccato di gola? È una stupidaggine, perché non è vero, perché è più che normale che anche per un semplice, come dire, bisogno di sopravvivenza, per un semplice, no, stima di se stessi che sarebbe opportuno avere, uno tende a far cose che lo fanno star bene. Ma se a te fa star bene aiutare qualcuno che sta male, che è una circostanza che non è così ovvia, voglio dire, no? Nel senso che se io voglio star bene probabilmente vado al cinema, non mi viene in mente di stare a parlare con un moribondo perché mi fa un fegato così. Allora, se invece a te questa cosa ti fa star bene, o sei psicopatico oppure hai un valore piuttosto forte che ti muove. Non so se mi spiego.
Ma io non intendevo da questo punto di vista, intendevo, cioè, come l'esempio più all'ordine del giorno, più piuttosto che parlare con mal terminali, cioè il fatto che io incontro per strada un barbone e glielo ho 2 euro perché glielo ho 2 euro, cioè secondo me non è così etico, cioè, pensare che comunque io gli ho dato 2 euro perché lo voglio aiutare, cioè io glielo ho dati perché almeno dico il mio l'ho fatto, cioè
ma tu gliel'hai dati?
Perché c'ho dei sensi,
c'è
di
gente
colpa,
che lo vede e lo brucia, ho capito, ma il fatto che tu abbia dei sensi di colpa è comunque un'intimazione valoriale, come dicevamo l'altro giorno, ieri, il termine intimazione è un segnale. Se no tu questo senso di colpa non ce l'avresti.
Voglio il bene suo, ma semplicemente perché voglio il mio.
Ma perché le cose devono essere alternative? È quello che vorrei capire. Perché il tuo bene non può essere collegato al suo? Capisci? Cioè, tu stai ragionando in un'ottica out-out. Invece non è vero, perché in quel momento tu avrai pure fatto il tuo, ma hai fatto anche il suo. E c'è tanta gente che quei 2 euro non gli darebbe.
Però
c'è tanta gente che lo brucierebbe vivo.
Magari solo con l'intento di fare il mio. Cioè,
ma tu sei in grado di dire qual è completamente il tuo intento?
So.
È quello il problema, capisci? È quello il punto. Cioè, il fatto che tu l'abbia fatto sta. Dopo, la motivazione del perché l'hai fatto, tu sei in grado di metterti a tavolino e dirmi io al 100% l'ho fatto perché voglio farmi i cazzi miei? È un po' difficile, capisci? Il problema è che tu l'hai fatto e altri no. E ti garantisco che i barboni, quelli che chiedono l'elemosina, quelli che vogliono truffarti, perché ci sono anche loro evidentemente, lo sentono perfettamente se tu sei disposto o meno nei loro confronti. Io non riesco a scansarne uno. Cioè, a me mi vedono in mezzo a una folla, oh, mi dai 2 lire? E io normalmente gliele do, ce n'ho 2 o 3 che li sto tenendo in piedi da anni. Ormai c'ho proprio il mio, come dire. Però vi faccio presente, per esempio, che in certe religioni, quali il famoso Islam, sul quale spesso e volentieri troviamo da ridire, l'elemosina è un principio fondante. Tu sei obbligato a fare l'elemosina anche di una percentuale significativa delle tue entrate. Bei tempi, adesso sono diventato un po' più raro. Come vedi, le cose cambiano. Però il punto centrale è questo, cioè che tu l'abbia fatto il gesto implica che per te quel gesto un qualche tipo di importanza ce l'ha, dopodiché che sia l'una o sia l'altra, e non vedo perché debbano essere scisse, perché quello è il problema. Come vedi, è di nuovo un problema di out-out, ho fatto bene a lui o mi sono fatto bene a me? E se l'aveste fatto entrambi? Se fosse la famosa situazione win-win della quale parlano tutti, per la quale tu stai meglio e lui comunque c'ha 2 euro in tasca, non mi pare una cattiva idea, o no? Il punto centrale è questo, capite? Quindi, come vedete, il comportamento di valore, anche per questo, è un comportamento contraddittoriale. Perché comunque a te fa star bene. È ovvio che te faccia star bene, se no non lo faresti. Cioè, ma quando mai noi ci dedichiamo a dei comportamenti che sistematicamente non apprezziamo? Quando succede? Ecco perché dico che la soglia dell'egoismo deve essere in qualche modo allontanata, perché noi di norma tendiamo a fare cose che abbiamo piacere fare. Anche nel momento in cui ne facciamo alcune che non ci piace fare, perché le facciamo? Perché siamo convinti che sia nostro dovere farle, e quello è un problema di valore. Tante volte io a lezione non ci verrei, perché non me va. Succede, pensate, un essere umano, io non ho sta gran voglia di venire qui a parlare per ore, però vengo lo stesso, perché no? Faccio il professore, perché voi vi aspettate che io venga, perché ci sono un sacco di motivi per i quali io devo essere qui, a prescindere dal fatto che mi piaccia o meno. Quindi è evidentemente in gioco un valore. In altri casi muoio dalla voglia di fare lezione e quindi sto in qualche misura seguendo un'altra inclinazione, un'altra parte del valore, perché a me piace insegnare. Ma ci sono dei giorni in cui proprio eviterei, ma ci vengo lo stesso. Non è che ci abbiamo un valore, ne abbiamo alcuni. Abbiamo delle costellazioni di valore, no? E se riusciamo a fare in modo che queste costellazioni di valore siano coerenti, viviamo molto meglio, perché grazie ai valori noi diamo senso alla nostra vita. Questo è un altro aspetto importante. La vita ha bisogno di un senso, perché uno viva bene, deve in qualche misura sentire di star facendo qualcosa che ha un significato, che lo fa per un qualche motivo, che rientra in un quadro più ampio, non semplicemente l'azione fine a se stessa. L'azione fine a se stessa, dopo un po' di tempo, ti crea delle difficoltà. Non sai più come andare avanti. Tant'è vero che molti poi non vanno più avanti. E lo sapete piuttosto bene, ci sono, no? Culture più, culture meno, ma c'è una tendenza al suicidio che sta aumentando ultimamente. Non è strano. Non è strano, perché appunto ci sono delle volte che ti alzi la mattina e hai bisogno di un qualche buon motivo per alzarti, perché altrimenti te ne staresti a letto e diresti ok, a me non mi chiamate più fino a quando non finisce settembre, come dicono i Green Day, che sarebbe la cosa più, no, opportuna. Ecco, tu hai bisogno di qualche tipo di spinta, e questa di nuovo è il valore. Il valore, come vedete, scusami,
non è anche una debolezza? Cioè, il fatto dei valori, lei dice che qualsiasi cosa è un valore. Perciò,
no, non dico che qualsiasi cosa è un valore, non esageriamo. Che può essere interpretata alla luce di un valore se tu ci credi, altrimenti evidentemente no.
Allora anche io magari mi voglio suicidare, un valore, nel senso che per me non ha più senso la vita, no?
Ho qualche difficoltà a interpretarla come un valore questa, se devo dire la verità, però.
Per me non ha più senso e voglio finirla qui, ad esempio.
Ma non mi pare un atto di valore, in effetti.
L'egoismo potrebbe essere una perdita di valore.
No, perché l'egoismo ti permette di andare comunque avanti, no? Vivi tranquillamente fregandotene degli altri, utilizzandoli in modo strumentale, non facendo quello che dovresti, insomma, sono tanti modi per, cioè, un sacco di gente che campa in modo egoistico senza grosse difficoltà. Suicidarsi come atto di valore lo vedo un attimo più complicato, potremmo pensarci sopra e trovare delle interpretazioni in proposito. Dal mio punto di vista è un po' complicato ridefinirlo come atto di valore. Poi, voglio dire, per carità, tenete presente un'altra cosa. Viste le famose 24 ore che abbiamo a disposizione, tendo a essere un po', come dire, brutale nelle formulazioni. È vero, ci sono degli atti che non sono atti di valore, no? Per quanto io a livello di, come dire, deduzione possa anche interpretarli come atti di valore, magari non lo sono. Uscire a comprare il giornale, ma può anche essere un atto, come dire, quotidiano, senza particolari pretese. Poi certo, magari posso pensare al valore dell'informazione, della consapevolezza civile, tante cose, della politica. Però, insomma, diciamo che ci sono alcuni atti che si configurano in modo più evidente come atti di valore e altri che si configurano meno come tali. Nella fattispecie, però, quello che mi interessava dimostrarvi è questo, ovvero sia che il valore non è semplicemente il concetto lontano, è anche qualcosa di estremamente concreto, qualcosa che io faccio, qualcosa alla quale mi devo sottoporre. Sul suicidio ho grosse difficoltà, toccherà che ci pensi.
Il fatto che non voglio più magari pesare la mia famiglia.
E quindi ti suicidi? Qui però direi che stiamo più sul patologico che non sul ragionamento. Cioè, poi, per carità, bello non pesare più sulla famiglia, ma anche privare la famiglia della tua presenza è un gesto che va ponderato, insomma, a un certo punto di vista. Ah sì, certo, è chiaro, assolutamente sì, sono d'accordo. Però nella fattispecie è una decisione che potrebbe essere dettata più dalla mancanza dei valori che non dai valori. Cioè, non so come configurarla la mancanza di valore come valore. È un po' complicato, cioè si potrebbe provare oggettivamente. Però un valore, diciamo in linea di massima, è qualcosa che ti permette di vivere meglio, qualcosa che ti spinge a non vivere più, in questa definizione ci rientra a difficoltà, con una certa difficoltà. Certo, tu spesso e volentieri puoi dare la tua vita per un valore, è vero, però, come dire, in quel momento stai esattamente, come dire, proclamando il valore. Possiamo dire che suicidando ti proclami il valore dell'assenza di significato del mondo. È estremo, però potrebbe darsi.
Per il lavoro, perché dicono io non ho più il lavoro, infatti lasciano anche le lettere.
Lo so, decisamente. Quello, in quel caso, effettivamente il valore è contemplato, nel senso che il valore del lavoro diventa un valore estremamente cogente, perfino troppo, perché come ti dicevo non è che il valore è sempre positivo. Capiamoci. Il valore può anche essere un valore devastante, ragazzi. Teniamolo presente, nel fatto che il valore è... mi mando inconsciamente. Nel fatto che il valore è contraddittoriale è compreso il fatto... No, ma vada pure avanti, che non è un problema, vada tranquillo. Anche bene e male rientrano nella questione, cioè nel momento in cui io ho il valore della purezza razziale, che vogliamo fare? Le conseguenze le conosciamo un po' tutti, ma era un valore anche quello. Quindi non è che il valore di per sé, come vi dicevo, è buono. Il valore è qualcosa che orienta la mia azione. Dal mio punto di vista, ovviamente, è buono. Potrebbe darsi che non tutti siano d'accordo. Se io riesco a mettere tutti d'accordo sul fatto che il mio punto di vista va bene, ho la Seconda Guerra Mondiale, senza grosse difficoltà. Questo è il punto. Non so se è chiaro. Quindi sì, è un oggetto sul quale bisogna stare attenti, ragionare il più possibile, anche se, ripeto, l'adesione a un valore spesso e volentieri avviene spontaneamente, senza ragionamento, no? Come quelli che vedono una persona che sta per essere investita e si gettano per salvarla e vengono investiti al posto suo. Non è che in quel momento ti sei messo a fare i conti e hai detto allora mo mi conviene che salvo lei o che ce lascio le penne io. Il tuo istinto è stato proteggere l'altro, dopodiché le conseguenze seguono. Però è questo il punto, non so se mi spiego. Cioè, spesso e volentieri l'azione di valore è un'azione che ti viene talmente spontanea che ti sembra inspiegabile che gli altri non la facciano, non so come se mi spiego, quello è il punto. Quando un valore l'ha interiorizzato bene, quando è ingrammato in te, diventa un modo tuo di essere, come respirare, come fare cose, è quello il motivo per cui poi è così difficile andarci a lavorare sopra, perché tu saresti disposto a rinunciare al tuo fegato? Difficilmente. Un valore che per te è così importante, è un elemento del tuo essere quello che sei, inalienabile. So se mi spiego. E non è facile farti cambiare idea in proposito, non è facile dimostrarti che magari se ne potrebbe discutere, che forse potrebbe essere, no, come dire, articolato in modo meno estremo, perché il valore di suo tendenzialmente fa questo. Tenete presente che il valore è un oggetto sociale che ha una vita e un'evoluzione, non è un dato di fatto, non è oggettivo, i valori non sono oggettivi, ragazzi. Tant'è che in archeologia, te saluto, in antropologia, si è tentato di trovare qualche valore che potesse essere definito comune al genere umano e non c'è. Anche la vita del suicidio, no? Saprete che per esempio in Giappone il suicidio rituale era una questione riconosciuta e accettata, anche qui, tant'è che ancora oggi qualcuno si suicida quando è particolarmente in preda alla vergogna. Quindi qual è il valore in atto lì? L'onore, che è un po' lo stesso discorso di quelli che si suicidano per il problema del lavoro. Non si suicidano per il lavoro, si suicidano per la vergogna, in linea di massima, spesso e volentieri. E la vergogna è un problema di onore. Allora, quale vita conta? La vita con onore o la vita senza onore? Se ne può discutere estensivamente. Però il punto centrale è questo, che appunto i valori sono comunque qualcosa che viene generato all'interno delle diverse culture e non c'è cultura che la veda allo stesso modo di altre. Tant'è che quella ricerca di cui vi parlavo poco fa si è conclusa con un nulla di fatto. Non esiste un valore comune a tutte le culture del mondo. Ce n'era uno che ci si avvicinava, che era la condanna dell'incesto, ma nella prassi poi non è vero, perché per esempio gli antichi egizi praticavano l'incesto normalmente sulle stirpi reali, no? I faraoni si sposavano con le sorelle, le faraone si sposavano con i fratelli, per definizione, quindi lì andava bene. Tra l'altro il problema dell'aristocrazia, per esempio, è un problema che, come dire, sfiora regolarmente la questione dell'incesto, perché quando sono tutti parenti, alla fine se continuano a sposarsi fra loro, in qualche modo ci arrivi, primi cugini, secondi cugini, fratelli di seconde nozze, insomma c'è un po' di tutto in ballo, quindi pure quello tiene sì e no, ma è l'unica cosa sulla quale più o meno siamo tutti d'accordo. Per il resto? Non c'è un valore che è uno che tutti gli esseri umani in tutti i momenti storici, in tutte le configurazioni culturali, abbiano ritenuto che fosse unanimemente importante. Quindi capite che è un po' complicato conviverci con la questione. Quindi ti devi prendere i valori del tuo gruppo, quella famosa lista di cui parlavamo prima, per avere più o meno un'idea. Però è anche vero oggi come oggi che noi siamo esposti ai valori altrui, molto più di prima, no? Per un lungo periodo di tempo noi non sapevamo altro che i nostri valori, non avevamo contatti con nessuno che non fosse d'accordo con i nostri valori. Poi pian piano, no? La scoperta dell'America, le nuove tecnologie, i viaggi, la globalizzazione, la prima globalizzazione, la seconda, la terza, tutte quelle che abbiamo, oggi come oggi noi ci sentiamo più o meno di casa in tutti i valori del mondo e, come dire, comincia a essere una spesa piuttosto ampia da fare, perché ce ne sono tanti. No, ce ne sono una cifra, ci sono quelli degli aborigeni australiani che ci attraggono molto, gli indiani d'America che magari fossero sopravvissuti, che mi sembravano molto più intelligenti degli americani contemporanei, insomma tante cose sarebbe stato carino che ci fossero, ma io potrei, no, a un certo punto oggi riprendere quel tipo di atteggiamento valoriale. Vi ricordo che gli indiani d'America uccidevano soltanto i bufali che erano necessari alla sopravvivenza del villaggio, gli altri li lasciavano lì, è arrivato Buffalo Bill e li ha sterminati tutti per divertimento. Questo segna una differenza culturale piuttosto seria. E ce ne sono tante. La polvere da sparo non l'abbiamo inventata noi, l'hanno inventata i cinesi. Però i cinesi ci facevano i fuochi d'artificio. Pensa che idioti. Invece di ammazzarsi gli uni con gli altri, facevano delle cose belle che duravano poco. L'assurdo più totale. Però, guarda caso, è una differenza radicale in termini di valori. L'atteggiamento verso gli oggetti è un modo di dimostrare un valore. Quindi ce ne sono n.000 di storie di questo genere che potreste trovare. Quindi, ripeto, oggi come oggi avere una consapevolezza di questo discorso del valore e della complessità che si porta dietro, perché questo è il punto. I valori tramontano. Il valore dell'onore di cui parlavo poco fa, prima era un valore enorme. Non so se avete letto i tre moschettieri. O avete visto al cinema i tre moschettieri. Ecco. Allora, io lo leggerei perché era scritto veramente bene, un romanzo divertentissimo, però a parte quello. Che succede? D'Artagnan arriva a Parigi e in 2 ore c'ha 3 duelli. Vi ricorderete? Aramis, Porthos e Athos. E le guardie del cardinale, che vengono dipinte come quelle cattive, cercano di impedirglielo. Il problema è che sta cosa era vera. Cioè, in quel periodo storico, le guardie di Parigi avevano un daffare della Madonna a trattenere i giovani dell'aristocrazia dall'uccidersi gli uni con gli altri, perché l'onore era diventato un valore talmente assoluto e totalizzante che bastava che uno ti facesse e tu, ecco, un bel guanto, domani mattina ai cappuccini scalzi, ultimo sangue, arrivederci e grazie. Ne morivano con... veramente era una moria inaudita, anche perché poi, tra l'altro, come dicevamo prima, non è che moriva l'operaio sfigato, morivano i cadetti, morivano gli ufficiali, cioè tutta gente che c'era voluto un po' per farla diventare quello che era. Quindi capite che il valore dell'onore ovviamente rientra appieno nell'ancien regime, ma prima di tramontare in modo così drastico come oggi, per cui abbiamo inquisiti che sono tutti contenti in televisione come se gli avessero fatto un favore e ho qualche difficoltà a mandarli giù, ce l'ha messo di tempo. E c'è gente che ancora oggi, no, tutto sommato si comporta come se quel valore fosse importante. La mia immagine, pubblica, la mia onorabilità, no, è un termine che ricorre, è stata toccata e io non lo sopporto e quindi mi uccido oppure ti denuncio, c'è tutta una serie di altre misure. Però ci si arriva ancora oggi, figuratevi come era prima. Quindi evidentemente che succede? Che questo valore dell'onore da uno zenith è andato poi pian piano intramontando. E succede per tanti valori. Tanti altri valori invece improvvisamente emergono e diventano importanti, diventano centrali, diventano sempre più forti. Abbiamo visto che l'ambiente è uno di questi, per quanto non venga particolarmente frequentato, per quanto ne se ne parli più che altro e non se ne agisca, c'è tanta gente che invece informa la sua vita a questo valore. Pensate a Greenpeace, pensate a tutti quelli che la domenica vanno a pulire le aiuole, i giardini, i boschi. Pensate a me che stavo sulla spiaggia di un'isola di Ponza e sono sbarcato su questa splendida spiaggia e in mezzo ai sassi era pieno di bottiglie plastiche. C'erano più bottiglie che non sassi. Però siccome c'erano anche quelli che hanno buttato le buste, da un punto di vista pratico abbastanza con lungimiranza, io ho preso una busta e ho cominciato a metterci dentro le bottiglie, perché io normalmente pulisco, vado a camminare spesso e volentieri e torno con le buste di immondizia, ma quindi è una cosa che faccio normalmente. Allora stavo lì che raccattavo buste, raccattavo bottiglie di plastica, arriva una turista e mi fa: ma lei è di qui? E io ho detto: no, sono semplicemente uno che odia la gente che è sporca e quindi mi comporto di conseguenza. Però quella non riusciva a pensare che potessi essere uno che non era del posto, perché uno che non è del posto se ne fotte delle bottiglie in mezzo ai sassi. Questa è la logica, no? Mi spiego? Funziona così. Allora io incarnavo un valore e lei ne incarnava un altro, diciamo diversi, però in quel momento c'era decisamente un incontro di valori in atto. Quindi questa è la dinamica, i valori non sono dati per sempre. Noi spesso e volentieri riteniamo che lo siano, ci piace pensare che lo siano, anche perché il valore è uno dei criteri per i quali tu ti sacrifichi, uno dei motivi per i quali tu ti sacrifichi. Non è casuale che si usi il termine sacrificio. Sapete che vuol dire sacrificio etimologicamente? Vuol dire rendersi sacro, sacrum facere, sacrificio. No? E perché? Perché nelle vecchie tradizionali culture e religioni si riteneva che un tuo gesto di, come dire, alienazione di qualche genere ti avvicinasse a Dio. No? Quindi io faccio un sacrificio e questo sacrificio mi rende più vicino alla sfera divina. Perciò vedete che valore, religione, convenzioni e trascendentale sono terribilmente connessi anche. Di fatto il valore è quello per cui tu ti sacrifichi. Che tu ti sacrifichi economicamente è il modo di fare che si utilizza oggi, no? Ecco, tanto per rispondere anche in parte a quello che dicevi tu oggi. Noi oggi siamo quelli che si sacrificano per interposta persona o per interposto oggetto, non facciamo niente di lesivo per la nostra, come dire, integrità, però diamo quei 5 euro, 10 euro per la ricerca scientifica, l'8 per mille, il 5 per mille, l'elemosina, gli alimenti in scatola quando usciamo dal supermarket. Insomma, in qualche modo abbiamo operato questa distinzione, che è comoda, perché effettivamente è molto più comodo dare 5 euro a qualcuno che non piarlo un braccio, portarlo a casa e lavarlo, però di fatto la questione è quella. Ma io posso sacrificarmi di più? No? Pensiamo a quei poveri volontari che sono andati a lavorare per aiutare il prossimo in Nigeria, in Chad, in Libia, ed ora sono stati rapiti e alcuni verranno uccisi. Direi che è un sacrificio abbastanza impegnativo. Tu dirai: vabbè, ma non ci hanno pensato. Ho capito, ma tu sei rimasto a casa, quelli sono andati lì. In qualche misura è già un invogliare, in qualche misura, a una possibile situazione complessa. Andare a lavorare nel terzo mondo, che è un brutto termine, ma lo uso per, come dire, perché lo usiamo ancora spesso e volentieri, implica comunque una messa in rischio della propria esistenza, no? E una messa a rischio della propria esistenza la fai sulla base di un valore, perché altrimenti è raro, è difficile, perché o te pagano tanto, ma quelli non li pagano tanto, per cui diciamo che questo movente lo possiamo togliere. Dice: sì, quando torni poi c'è la stima degli altri. Ho capito, voglio dire, cara te costa sta stima degli altri spesso e volentieri, quindi c'è qualcos'altro in ballo, evidentemente, no? Pensate a Mauro Rostagno, che non so se probabilmente non sapete chi fosse, giusto? Vabbè. Mauro Rostagno era uno dei leader del 68, un tipo abbastanza spigoloso, che però poi a un certo punto si è reso conto del fatto che semplicemente fare la lotta armata, la guerra, le opposizioni non servivano più, e si è trasferito in Sicilia, dove ha cominciato a lavorare contro la mafia, ed è stato talmente bravo a lavorare contro la mafia che poi l'hanno ammazzato. Quindi direi che dal mio punto di vista è uno degli eroi dei nostri giorni, oggettivamente. Ecco, gente come Peppino Impastato, no? I 100 passi, immagino. Ecco, Comportarsi in certi modi, ragazzi, implica un rischio. Comportarsi in certi modi vuol dire che lo fai perché credi in qualcosa. Poi dopo sta cosa puoi definirla più o meno come ti pare. Però ci sono un sacco di esempi ancora quotidiani di gente che, nonostante il pericolo, nonostante i rischi, si mette in pericolo. E quelli lo fanno, in linea di massima, dal mio punto di vista, per una questione di valore. Non ci sono altre spiegazioni. No. Nel momento in cui tu rischi la vita non c'è un conto ulteriore che tenga, perché sì, dopo che sei morto chi se ne frega se c'è tanto prestigio, immagino, se devi ragionare in un'ottica egoistica, no? Quindi è altro, è qualcosa di diverso. Quindi direi che questo in qualche modo ci dovrebbe concludere la questione. Mi dite che ora è?